Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come continuiamo a fare in queste Eucaristie, è il nostro momento più consolante per pregare per la pace, cioè per la riconciliazione, la cessazione delle armi e la volontà da parte di tutti di trovare una soluzione che non sia affidata alla forza, alle armi. Ecco, continuiamo naturalmente la nostra preghiera, ma per noi oggi è una messa soprattutto di ringraziamento. Ci uniamo a Chiara al suo ringraziamento, penso che questa di interpretare nel modo giusto. Dobbiamo sempre ringraziare, ci uniamo al suo ringraziamento a Dio e noi poi ringraziamo per lei, ecco, per averla avuta qui per tanti anni nel suo servizio, nel suo esempio, nella sua dedizione. E preghiamo anche per lei, per tutto quello che porta nel cuore.
Dal libro della Genesi, capitolo 31, i versetti dall'1 al 24. Giacobbe venne a sapere che i figli di Labano dicevano: Giacobbe si è preso tutto quello che aveva nostro padre, e con quanto era di nostro padre si è fatto questa grande fortuna. Giacobbe osservò anche la faccia di Labano e si accorse che verso di lui non era più come prima. Il Signore disse a Giacobbe: torna alla terra dei tuoi padri, nella tua famiglia, e io sarò con te. Allora Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lia in campagna presso il suo gregge e disse loro: io mi accorgo dal volto di vostro padre che egli verso di me non è più come prima, ma il Dio di mio padre è stato con me. Sapete voi stesse che ho servito vostro padre con tutte le mie forze, mentre vostro padre si è beffato di me e ha cambiato 10 volte il mio salario. Ma Dio non gli ha permesso di farmi del male. Se egli diceva: le bestie punteggiate saranno il tuo salario, tutto il gregge figliava bestie punteggiate. Se diceva: le bestie striate saranno il tuo salario, allora tutto il gregge figliava bestie striate. Così Dio ha sottratto il bestiame a vostro padre e l'ha dato a me. Una volta, nel tempo in cui il piccolo bestiame va in calore, io in sogno alzai gli occhi e vidi che i capri in procinto di montare le bestie erano striati, punteggiati e chiassati. L'angelo di Dio mi disse in sogno: Giacobbe. Risposi: eccomi. Riprese: alza gli occhi e guarda. Tutti i capri che montano le bestie sono striati, punteggiati e chiassati, perché ho visto come ti tratta Labano. Io sono il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto. Ora alzati, parti da questa terra e torna nella terra della tua famiglia. Rachele e Lia gli risposero: abbiamo forse ancora una parte o una eredità nella casa di nostro padre? Non siamo forse tenute in conto di straniere da parte sua, dal momento che ci ha vendute e si è anche mangiato il nostro denaro? Tutta la ricchezza che Dio ha sottratto a nostro padre è nostra e dei nostri figli. Ora fa pure quello che Dio ti ha detto. Allora Giacobbe si alzò, caricò i figli e le mogli sui cammelli e condusse via tutto il bestiame e tutti gli averi che si era acquistato, il bestiame che si era acquistato in Paddan Aram, per ritornare da Isacco, suo padre, nella terra di Canaan. Labano era andato a tosare il gregge e Rachele rubò gli idoli che appartenevano al padre. Giacobbe eluse l'attenzione di Labano, l'arameo, non lasciando trapelare che stava per fuggire. Così poté andarsene con tutti i suoi averi. Si mosse dunque, passò il fiume e si diresse verso le montagne di Galaad. Il terzo giorno fu riferito a Labano che Giacobbe era fuggito. Allora egli prese con sé i suoi parenti, lo inseguì per 7 giorni di cammino e lo raggiunse sulle montagne di Galaad. Ma Dio venne da Labano, l'arameo, in un sogno notturno e gli disse: «Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene né in male». Parola di Dio.
Questi capitoli che oggi cominciamo a leggere, capitolo 31, 32, 33, si potrebbero intitolare Il ritorno di Giacobbe. Di questo infatti raccontano. Anzitutto però uno dei caratteri di questo ritorno è la paura di Giacobbe, e questi capitoli si occupano, direi, proprio di questo. La paura di incontrare Labano, anzitutto, è il brano che stiamo leggendo, che ancora continuerà poi, ecco, lunedì, paura di incontrare Labano, che è tutto il capitolo 31, i primi 2 versetti del capitolo 32, e poi la paura ben più grande ancora di dover incontrare Esaù. Quindi deve affrontare queste paure. Ecco, su quello poi, sul secondo, il secondo incontro, lì troviamo, io credo, il vertice di questo racconto. Il vertice sta proprio nell'incontro con Esaù e nella notte di lotta che precede questo incontro. Chiaramente l'autore ammette lì, ecco, l'appuntamento più importante e più difficile per Giacobbe. Però già nel brano di oggi noi vediamo che questo ritorno è caratterizzato da questa paura. Ecco, vi lascio subito la parola su tutto questo contesto e in particolare sul brano che abbiamo letto.
Limitandomi a questo capitolo, intanto salta chiaro agli occhi che Giacobbe è destinato a essere un uomo in fuga, perché una volta è fuggito da Esaù, secondo la prima versione del suo spostamento a Paddan Aram, e ora deve fuggire da lì dov'è. E un'altra cosa è questa, che nelle varie aggregazioni che si creano nel corso del racconto, dove abbiamo coppie che si oppongono e che poi si riaggregano e poi si oppongono di nuovo, abbiamo Rachele e Lia e in questo caso noi abbiamo questo fatto nuovo dei figli di Labano che anch'essi si oppongono a Giacobbe, quindi il gruppo Labano non è più solo, e d'altra parte le figlie di Labano che prendono le parti di Giacobbe. E si, se ho ben capito, si rivoltano contro il padre. E in questo io vedo anche questa opposizione tra generazioni che non è molto frequente nella storia che abbiamo seguito fino adesso, e in ogni caso sfocerà anche in quell'astuzia di Rachele che ruberà gli dèi di famiglia al padre, e che mi ha riportato al rapporto tra le figlie di Lot e Lot, cioè l'astuzia perpetrata nei confronti del padre. Nel rapporto che si crea, appunto, cioè questa aggregazione tra le figlie di Labano e Giacobbe, viene fuori, come dire, una nuova lettura dei fatti che sono stati narrati nel capitolo precedente, cioè la narrazione di Giacobbe attribuisce a Dio ogni cosa che lui ha fatto. Dio ha sottratto il bestiame a vostro padre. Prima aveva detto al versetto 7, Dio non ha permesso a vostro padre di farmi del male. Ancora prima aveva detto, Dio di mio padre è stato con me. E diciamo, questo mettere in causa Dio, dopo si dia l'angelo di Dio, è una narrazione nuova, nel senso che è una lettura nuova che si dà agli eventi.
Questa cura che Dio si prende di Giacobbe, essergli sempre vicino, prima a Isacco e anche ad Abramo, ieri sera mi faceva pensare all'ultimo versetto del Vangelo di Matteo, nel Nuovo Testamento, che dice, Gesù mentre sale al cielo, dice, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, questo Dio che è così vicino all'uomo.
E io volevo notare due cose. Una, che un po' si collega al brano di ieri, riguardo al sogno. Versetto 10. Una volta, quando il piccolo bestiame va in calore, io in sogno alzai gli occhi e vidi che i capri in procinto di montare, le bestie, erano striati, punteggiati e chiazzati. E poi c'è la parola di Dio, che Dio gli rivolge attraverso l'angelo. E continuando il ragionamento di ieri, mi è sembrato che Dio gli fa vedere che è dalla sua parte. In che modo? Gli fa vedere che le bestie forti che lui sceglieva non erano come lui le sceglieva, bianche o nere, cioè normali, ma gli faceva vedere che erano come sarebbero nate, come lui voleva che nascessero, cioè con quella rarità di pezzati, con quella rarità che faceva sì che si moltiplicasse il suo gregge e non quello di Labano. Ecco, io l'ho letta così. Poi mi è venuta in mente quella parola di San Paolo che dice, forse che Dio si dà pensiero dei buoi, nel senso che, insomma, qui si dà pensiero di arricchire, pensare a una visione che riguarda l'accoppiamento del bestiame, forse anche da leggere in una maniera, non so, simbolica o tipologica, di cui io però non sono capace, né mi azzardo. Comunque il fatto è che Giacobbe si arricchisce. La seconda cosa che mi ha colpito, versetto 19, che mi sembra ci sia una specie di punta di, non dico di giudizio, ma di qualcosa che Giacobbe fa che poi Dio corregge, ancora una volta corregge. Dice, Labano era andato a tosare il gregge. In ebraico suona così. E Rachele rubò gli idoli che appartenevano al padre e Giacobbe rubò l'attenzione di Labano. E quindi sono due cose che intanto Rachele mostra che è ancora serva degli dèi, di famiglia, li adora ancora, tant'è vero che poi ci sarà una purificazione che Giacobbe impone alla sua famiglia prima di entrare in Terra Santa. E Giacobbe elude l'attenzione di Labano, ruba la sua attenzione, sperando che Labano non lo insegua evidentemente o che non lo raggiunga. Invece Labano lo insegue, lo raggiunge. È come se Dio non voglia che Giacobbe se ne vada senza avere strappato la benedizione di Labano. Infatti poi il loro incontro si concluderà così, primo del capitolo 32. Alla mattina per tempo Labano si alzò, baciò i figli e le figlie e li benedisse.
In questo racconto mi colpisce moltissimo la fatica di Giacobbe, questo uomo che per 20 anni si porta questo dolore e vive con questo dolore, con questa paura, la paura di fare i conti con Labano, e la paura di rincontrare suo fratello. Quindi vive nella consapevolezza di avere commesso un sacco di errori, di aver imbrogliato, di avere fatto cose che sono non da fare, diciamo. Ma non ha mai smesso di essere attaccato al Signore. Questa cosa mi colpisce moltissimo. Lui ha solo il Signore e la consapevolezza del proprio limite. Lui sa di non avere agito in modo corretto, tuttavia questo non gli impedisce di attaccarsi ancora più fortemente a Dio per chiedere l'aiuto che gli serve. Ed è disposto a tutto, è disposto appunto alla lotta, è disposto a disfarsi di tutti i beni che ha appena messo assieme, perché per potersi allontanare ha dovuto procurarsi, che non aveva niente. Per tutto quel tempo aveva lavorato gratis per suo suocero. E adesso dà via tutto, è pronto a dare via tutto. Suo fratello non, in realtà non vuole i suoi beni. Anche suo fratello si porta un carico di dolore grandissimo. E sono riusciti per 20 anni a vivere nel dolore, nel sospetto, nel senso dell'odio, nella paura l'uno dell'altro. E questa cosa, diciamo, è molto dura anche da accettare, perché la si vede nella realtà della storia. Quindi questa profezia di questi due popoli che nel ventre della madre già lottavano si è realizzata pienamente e continua, e la vediamo nella storia anche dei giorni nostri. Quindi ci interroga profondamente come fare. E la risposta che ci offre oggi è in questi tempi, diciamo, della lettura del libro della Genesi, è proprio questo attaccamento al Signore contro ogni, come si dice, così, non ci sono né meriti né sacrifici né... Non hanno fatto nulla, non fa nulla per ringraziarsi il Signore, vive la sua vita come è capace di viverla, offrendola e come può. È tutto quello che ha, lo mette lì. E questa cosa veramente ci insegna tanto.
Aggiungo a quello che ha detto la Patrizia, il Signore ha colto quella cosa indiscutibilmente sopra ogni altra buona che ha fatto Giacobbe, e da lì fa scaturire come sempre tutta la sua misericordia, cioè io sono il Dio di Betel dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto. Di tutta la storia di questo capitolo il Signore in questo momento mette a fuoco due cose. Uno, che tutti i sistemi che aveva usato Giacobbe per cercare di fare un po' giustizia secondo il suo buon senso, cioè per farsi un gregge nonostante il suocero non gli avesse concesso nulla. Tutto questo era stato sotto la sua benedizione, aveva un senso, era stato predisposto e voluto anche da Dio. E poi gli dice che lo accompagna perché le volte precedenti aveva detto: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di... ora sono il Dio a cui tu hai un... per cui tu hai unto una stele, e questa unica cosa sopra le altre è benedetta e porta fiumi di misericordia.
Io vi dico i due o tre punti che avevo notato, poi se qualcuno vuole intervenire o interromperlo può fare benissimo, perché normalmente quando poi parlo io si chiude il discorso, ma comunque potete intervenire. Allora, il primo è questo ritorno, c'è il comando al versetto 13, però il ritorno, come sotto molti altri aspetti l'abbiamo notato, anche su questo è sempre complesso. Come Giacobbe è una figura complessa, contraddittoria, una figura che prende molte iniziative, c'è sempre l'opera dell'uomo, sempre in Giacobbe. Lo vediamo anche qui, l'autore mostra il primo elemento, che sono cambiati i rapporti. Questo insiste su questo, sono cambiati i rapporti, è diventato difficile il rapporto con Labano e con i suoi figli, con tutta la sua casa. A questo punto le cose sono cambiate, e naturalmente questo è uno dei motivi fondamentali per andarsene. Poi c'è il ricordo, c'è la conferma in un certo senso, perché Giacobbe non parte senza il comando, torna. E poi c'è un ulteriore elemento che è molto bello secondo me nel racconto, e Giacobbe non decide fino a che non c'è il consenso delle due spose, perché è molto insistito questo nel racconto, manda a chiamare le spose, espone a loro, e abbiamo qui il discorso di Giacobbe che rifà, abbiamo l'interpretazione della storia prima, è l'autore che racconta e molte cose non ci sono in questa forma. Nel racconto di Giacobbe c'è l'interpretazione di tutto quello che è. Abbiamo anche ulteriori elementi. Vostro padre mi ha cambiato il contratto del salario 10 volte, non sarà stato 10 volte, è un modo di dire, io penso, ma insomma ha cambiato tutte le volte che vedeva che non gli conveniva più, cambiava i termini del, cioè quindi in modo del tutto ingiusto, no? Cioè abbiamo anche nuove notizie di questi anni, ecco, con soprattutto questi ultimi 6 anni, dopo i 14, questi ultimi 6 anni sono stati sempre più difficili, a questo punto c'è una vera e propria inimicizia. E quindi ci sono tutti questi elementi, direi, ecco, c'è la situazione, c'è l'approvazione di Dio che gli dice torna, perché anche questo non è così semplice, Giacobbe ha dei problemi, vuole andare via da lì, ma il ritorno è un ritorno difficile, quindi c'è torna, e poi c'è anche le spose, è fondamentale quello delle spose, sono delle formule giuridiche anche, in cui le spose praticamente dicono no, noi che non abbiamo più parte con la casa, non c'entriamo più, di nostro padre non abbiamo più parte, noi apparteniamo a un'altra casa, c'è una distinzione, una rinuncia, ecco, al resto, con delle motivazioni, ecco, comunque sono, questo è un elemento fondamentale anche questo per Giacobbe, mi sembra. Poi c'è la formula al versetto 13, anche questa è una novità, ritorna nella terra della tua madre patria, forse noi diremmo così come traduzione, Molad Techa, la terra promessa qui, fino adesso, e si potrebbe dire anche dopo, ecco, anche per Israele che era in Egitto, c'è una distinzione fondamentale fra il concetto di terra promessa e il concetto di patria. Nella Bibbia non si sostiene che la terra di Israele è del popolo ebraico perché è nato lì. Non c'entra niente la storia, magari è stato proprio così, quanto sembra, ma non importa. La Bibbia ha un'altra interpretazione. La terra è data a Israele perché gliel'ha promessa Dio. Non è la patria, non vi sono nati, non hanno dei diritti originari dovuti al fatto di essere nati lì o al fatto di averla conquistata. Anche questo è un altro motivo, normalmente nella storia, per cui uno dice questa è nostra, perché l'abbiamo conquistata. La conquista è presentata, ripeto più volte, è presentata come la conferma di un dono, di una decisione. E anche qui però abbiamo una novità. Per Giacobbe la terra promessa è anche la patria. E c'è questa espressione molto significativa, perché effettivamente Giacobbe è nato nella terra, ecco, come anche Isacco, ma Isacco non ha questo problema, che non si è mai spostato dalla terra. Ecco, quindi per Giacobbe questo è un ritorno anche nella terra in cui è nato, nella terra patria. E quindi questo segna anche una diversità fra la terra di Aram, la terra, ecco, della Mesopotamia, che è la terra del suo clan, e invece la sua terra, che è già un'altra. Ecco, questa diversità è sottolineata anche dall'espressione al versetto molto significativo, versetto 24. Dio venne da Labano l'arameo, perché Giacobbe non è arameo? No. Notiamo che domani leggeremo il brano Deuteronomio 26, cioè quel pezzetto lì che hanno messo in prima lettura, dove secondo Deuteronomio, quando uno va a portare i doni, le primizie, portare i doni all'altare, i doni, cioè le primizie dovute, deve dire mio padre era un arameo errante, cioè Abramo, eccetera, era un arameo errante, forse Abramo, adesso mi viene il dubbio che non si parli di Giacobbe, e secondo il Deuteronomio comunque è chiaro che in quel punto lì il padre, ecco, lui sono aramei, e quindi anche Giacobbe di per sé, difatti va a prendere le spose là. Però qui si segna una distinzione, e lo vedremo, lo si vedrà anche nel brano successivo, quando fanno il patto col giuramento. Labano giura per i suoi dei, e Giacobbe giura per il terrore di Isacco, lo chiama così. Pachat Isaac, cioè per il Dio dei suoi padri. C'è già una distinzione, e anche nella lingua addirittura, nella lingua si usano parole aramaiche, anche un po' anche Giacobbe, ma soprattutto Labano parla in aramaico, ha delle espressioni aramaiche, diciamo, a sottolineare una, secondo me, una distinzione. Qui ormai sono due cose diverse, ecco. E poi c'è l'episodio, questo avrà un seguito, di Rachele che ruba i terafim, in ebraico è scritto terafim, non so, mi pare che traduca gli idoli. Quando Labano parlerà di questo, perché accuserà che qualcuno gli ha rubato, dirà i miei dei, ecco, molte volte normalmente li si pensa come cose molto piccole statuine, che sono corrispondenti ai penati per i romani, per esempio, cioè i dei che proteggono la casa, la famiglia, ogni clan ha i suoi protettori, ecco, però probabilmente azzardo a dire che, pensando al seguito, c'è una sottile polemica naturalmente non è del tempo eventualmente del racconto di Giacobbe, ma dell'autore, una polemica antidolatrica, ecco, su questo, perché questi terafim eccetera poi dovranno spogliarsi di questo. Diventa quasi derisorio, ironico, nel brano successivo lo vedremo, cioè li nasconde, ecco, sotto la sella del cammello su cui lei si siede, perché pretende, poi non è così, pretende di avere le regole, quindi, cioè, questi dei, ecco, sono trattati molto male, diciamo, dall'autore, e probabilmente anche qui lei si porta dietro però qualche cosa, deve essere una cosa seria per lei, si porta dietro una protezione della sua famiglia, non c'è ancora un taglio totale, una distinzione che avviene pian piano, lei si porta dietro una protezione del suo clan, della sua famiglia, che poi invece dovrà abbandonare. E cuniamo la nostra preghiera. Come dicevo all'inizio della messa, noi ci uniamo anche al ringraziamento di Chiara in questa Eucaristia in modo speciale. Noi ringraziamo il Signore per lei e ci uniamo anche al suo ringraziamento. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa in questo tempo di Quaresima, perché possa avvicinarsi e ritornare al Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza. Ciascuno abbandoni propri peccati per unirsi a Lui. Preghiamo. E in particolare preghiamo per questi peccati che si commettono contro la pace. Preghiamo per tutti i cristiani che accettano che la guerra sia lo strumento per affrontare i conflitti e le lotte, perché il Signore converta il loro cuore, converta il nostro cuore alla sua pace. Preghiamo. E preghiamo per tutti i migranti, per tutti coloro che attraversano appunto territori e strade straniere, nel ricordo di Giacobbe, perché il Signore sia la loro protezione e la loro guida. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Auguriamo a Chiara un buon viaggio e preghiamo perché il Signore le sia vicino, la conduca in questo nuovo tratto della sua vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Abbiamo oggi il ricordo in questa messa anche di Piero Azzoni, quindi lo ricordiamo e ricordiamo i suoi figli, tutti e i nipoti. Preghiamo.
Preghiamo anche per i fratelli e le sorelle di Main che aspettano Chiara con emozione e con gioia, perché siano giorni di grande pace e di serenità per tutti. Preghiamo.
Ecco, insieme a Piero c'è il ricordo di Mirella, la moglie di Aldo. Sono 25 anni, un ricordo molto speciale per tanti di noi, ecco, per tanti di voi. Uniamo appunto anche al ricordo di Aldo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In questa messa ricordiamo di nuovo anche Lara, è una cugina di Stefano e Patrizia, e c'è il funerale oggi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Io vorrei ringraziare particolarmente nel ricordo di Mirella e di Aldo, in particolare oggi per Mirella, perché è stata là assieme a suo marito, testimone del nostro matrimonio.
anche madrina e padrino del nostro figlio maggiore Andrea, sono stati padrini di battesimo e ci hanno aiutato per tanti anni. È stato un rapporto anche difficile e di questo chiedo perdono al Signore, però li ringrazio tantissimo e in questo giorno davvero che il Signore li accolga con tutto quello che è necessario per la loro felicità in paradiso. Preghiamo.
Preghiamo anche per la nostra Cecilia, perché il Signore si la consoli da questo distacco da Chiara e le sia vicino e la sostenga in quest'ultimo tempo della sua vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ringraziamo il Signore perché abbiamo Patrizia qua con noi, per queste notizie buone che ha avuto, perché il Signore continui a darle la forza, la grinta, la fede che ci sta comunicando e ci sta insegnando, e per tutti gli altri ammalati che portiamo nel cuore, gli ammalati nel fisico, quelli più confusi, quelli più disperati. Per Giomma preghiamo.
Preghiamo in particolare per Gabriella Guidicini, affidandola a Anastasio, che qui ha vissuto gli ultimi anni e qui è morto, perché senta l'affetto soprattutto di questa sede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ieri è morta anche una cugina di Sandro Robi e Betta, si chiamava Anna. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Io volevo consegnare alla misericordia del Signore tutti questi anni vissuti qui e ringraziare per tutto e invocare sempre la sua protezione, il suo spirito per quello che inizia in questo periodo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri figli, nipoti, tutti i giovani che in questo momento sono anche molto scombussolati da tutto quello che avviene, che è per loro così estraneo e lontano. Preghiamo.
C'è una manifestazione a Roma, a quanto ci è stato trasmesso, per manifestare contro la fornitura di armi, che getta ancora benzina sul fuoco di questa guerra, e anche perché insomma il nostro paese di per sé ripudia la guerra. Preghiamo.
Possiamo concludere pregando per tutti quelli che soffrono di più in tutto il mondo, nei tanti conflitti, e in particolare in Ucraina in questo momento, tutte le persone che più piccole, più semplici, per le vittime, preghiamo. Ascolta, Dio, questa preghiera che noi ti rivolgiamo confidando nel tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.